interessante quella. Non significa che Paolo non parli mai della nuova alleanza, lo fa nella seconda ai Corinzi e nella prima ai Corinzi, no? La prima ai Corinzi cita solo Gesù, cita Gesù nella la cena, all'ultima cena del Signore, quindi il capitolo undicesimo. Allora, queste cose sono cose interessanti perché ci invitano a non uniformizzare il vocabolario neotestamentale. Ecco. Allora, c'era una seconda ragione quando Paolo ha parlato, ce l'aveva in mente, se ne è andata quindi in fumo, ma ecco, forse tornerà. Quella seconda ragione non ce l'ho, ce l'avevo, ma scusate, quindi avrei dovuto subito scrivere tutto, ecco. La quale, quindi questo non va per Efesini, ma non ricordo più adesso. È chiaro che per Efesini la metafora, quindi cristologico-ecclesiologica, corpo-testa, ha avuto delle conseguenze enormi sul modo di parlare, quindi sul modo di scrivere. Questa metafora ha grandi vantaggi, ma come ogni medaglia c'è sempre un rovescio, quindi ci sono cose che a partire da questa metafora non si può dire, è chiaro. Quindi la logica implicava quindi una certa scelta, ecco.
L'ultimo accenno, proprio quando è saltato fuori il collegamento con componenti economiche e politiche, no? Una parte del liberismo e l'altra parte del comunismo. Quindi entriamo anche nella risposta al discorso delle ricadute di ieri. Allora, si diceva che quello cristiano non è un modello, diciamo, paragonabile a questi o accostabile a questi, no? Ma se questi modelli effettivamente possono forse essere ricondotti, diciamo, a dei criteri che seguono, no? Ognuno ha i suoi criteri, il criterio è quello che ha raccontato lei, come l'ha raccontato lei. Effettivamente io ho individuato il criterio del fatto di riuscire a mettere in evidenza gli inganni. Questo è un passaggio fortissimo che io effettivamente non ho mai sentito in 40 anni, diciamo, messo così in evidenza. Quindi per me non è un criterio quello che effettivamente può essere sufficiente per indicare un modello che può essere accostabile e competitivo, quindi anche ad altri modelli che quel tipo di criterio non lo prevedono.
Quello menzionato da lei, qual è il criterio che ha menzionato?
Inganni,
ecco. Fare la luce. Di fatto ci sono altri criteri, però per quanto riguarda, sono criteri che non sono, cioè questi criteri sono al di là di ogni codice. Quindi con Efesini, con la lettera agli Efesini, abbiamo ciò che il rimprovero che faceva questo banchiere, di cui parlavo stamane, è di dire la Chiesa non ci fornisce mai modelli sociali concreti.
Una formula,
cioè non ci dà mai quindi modelli concreti. Quindi dice, allora, è chiaro, perché il lavoro della Chiesa non è di fare quello. Tocca agli altri, ai laici, come si dice, cioè nel senso in cui quelli che sono nel mondo, che lavorano col mondo, tocca a loro trovare i modelli adatti. Quindi ciò che fa la Chiesa è di dire in questo mondo in cui viviamo, allora ecco come le motivazioni dell'agire possono essere cambiate, quindi proporre criteri di conversione. Ad esempio il criterio proposto ai mariti per favorire la sottomissione delle loro mogli è un criterio basato sull'amore, quindi sull'amore e l'agire di Cristo, propone ai mariti di entrare nell'itinerario di Cristo, quindi di vivere come Cristo, di avere come modello Cristo, ma questo non significa dare comportamenti concreti, Quindi il modello proposto di discernimento, quindi d'amore, non è un modello preso in una situazione precisa, cioè in un codice, non può fornire quindi un modello preciso, quindi predefinito. E all'interno di un modello, un modo di vivere, quindi allora in una società determinata, quindi dire va bene l'amore, come, quale figura può prendere l'amore e l'itinerario di Cristo? Questo è, lo fa la Chiesa. Allora, l'autore di Efesi lo fa in modo abbastanza astratto, cioè dire va bene così come Cristo, fate come Cristo, dovete amare come Cristo vi ha amati, eccetera. Come, eccetera, Cristo si è dato per la Chiesa, il suo corpo, eccetera. Va bene? Questo è, in un certo senso, molto generale. Non dà immagini concrete. Va bene? Però, quando qualcuno entra nell'itinerario di Cristo, e meditando questo itinerario, a un momento o all'altro, i criteri di discernimento divengono. Quindi è il fatto di vivere l'itinerario di Cristo, di essere immerso nella vita di Cristo, cioè dell'essere e il parlare di Cristo, del modo in cui Cristo quindi, ha vissuto, eccetera, il modo in cui qualcuno entra in quell'itinerario gli dà la possibilità di vedere come praticamente può quindi concordare in altro mondo del tutto diverso da quello del XX secolo, il suo comportamento, il modo di reagire, eccetera. Quindi il discernimento, e d'altra parte il discernimento per funzionare si fa sempre nell'altrove, cioè quando si dice a Gesù cosa è il regno dei cieli, Gesù non risponde ecco cosa è il regno dei cieli, dice un uomo parte, un uomo aveva due figli, un uomo, eccetera, altrove, la parabola. Quindi significa che qualcuno diventa libero nel campo in cui vive solo quando sta a distanza. E quindi per poter vedere come agire bisogna prendere un certo, fare un certo cammino per poter vedere un po' come le cose possono essere abbinate tra l'altrove della parabola e il mondo concreto in cui viviamo. Ciò che fa l'epistola o la lettera agli Efesini è quello di proporre un comportamento generale, chiamandolo amore, amore di Cristo per la sua Chiesa, lasciando a ciascuno il modo di trovare come concretamente questo amore può essere illustrato, può essere effettuato, perché ciò che per un marito è un gesto concreto non lo sarà per un altro. Ciascuno deve trovare il modo in cui nella sua vita, quindi l'itinerario di Cristo può essere effettuato nei confronti della moglie. Quindi Cristo o Pietro o Paolo nel nostro caso non propongono quindi gesti concreti dicendo vuoi mostrare a tua moglie cosa amore Cristo, devi pulirle i piedi ogni giorno o due volte al giorno, va bene, perché a pulire i piedi poco importa, va bene, dove. Allora, quindi no, non si tratta di quello, questo è un comportamento preciso, non c'è questo, ciascuno deve trovare attraverso il vissuto, attraverso l'itinerario, la meditazione, quindi entrare nel mistero di Cristo, il possibile quindi concretizzarsi di un agire. Cioè, sì, no, ma non sono a priori quindi immagini da fornire concretamente o gesti concreti da fornire. Non tocca qui questo, non tocca a chi li fornisce, perché in quel senso, cioè il modo in cui ne parla Efesini dimostra molto bene che il Vangelo, in quel senso, non è un codice preciso, cioè non consiste a dire ecco, primo punto fare quello, secondo punto fare quello, terzo punto, no, dire amare. vuoi veramente andare fino all'estremo dell'amore, allora devi fare questo, dare la tua vita. Ma cosa consiste per me? Tocca a te, caro, vedere un po', strada facendo, con l'aiuto della vita di Cristo, nel modo in cui entri in questa lunga meditazione, in questa questa assimilazione a Cristo, quindi l'immedesimarsi a Cristo, lo si fa poco a poco, e poco a poco qualcuno è capace di trovare gesti concreti, ecco. Quindi ciò che, a differenza ad esempio di ciò che forse potrebbe essere richiesto oggi nei nostri ambienti finanziari, eccetera, gesti concreti, cosa fare in tale caso, eccetera, si chiama studio dei casi, di casi concreti. Questo è un altro discorso, ma la Chiesa o quelli che proclamano il Vangelo non danno mai risposte del genere, danno lo spirito, dicendo va bene, allora mi direte è facile dire dovete amare, è facile. Lui lo fa proponendo un modo di amare, quindi dicendo ecco il modo di amare è l'itinerario di Cristo, quindi non si fa così, semplicemente suppone un lungo cammino, un veramente vivere e aver sperimentato nella sua vita, la propria vita, quindi l'amore di Cristo, quindi suppone un vissuto, eccetera. Quindi da criteri concreti, ma generali. Generali. Sono criteri, certo, criteri, ma non da gesti, quindi precisi, eccetera. Alle 9 di mattina devi fare quello, alle 10 no, no. Ecco. Sì, c'era una domanda scritta, eccola. Ok, quella di dietro lì, ok, ecco, la devo leggere, lei la... Ah, quella lì, la piccola lì su Israele, aha, lei lo vuole? Vuole una risposta? Sì. La risposta, no, perché già, questa è la domanda, quindi volevo... Allora, c'è una piccola, vedete, questa è breve, quindi... Allora, qui dell'Israele che non ha creduto in Cristo, posso cavarmela con una risposta breve, cioè dicendo ma questo non è il problema, non è il problema di Efesini, ma è vero d'altra parte, per rispondere a questa domanda bisogna vedere un po' come Paolo la tratta nell'Epistola ai Romani 9-11, questo è il suo problema. Il problema dell'Israele che non ha creduto, quindi che non ha riconosciuto il suo Messia. Lì abbiamo una risposta abbastanza densa. Ho scritto un libro, le segnalo, eh? Ho scritto un bellissimo libro. Con grande umiltà, sapete la differenza tra i gesuiti e i conservatori, no? Siamo tutti umili, ma noi lo diciamo.
No, mi va benissimo se poi ci dice il titolo del libro appunto che risponde alla domanda, ma la domanda era nata da questo, che lei ieri diceva che appunto dei due ha fatto uno, poi faceva l'esempio italiani, francesi, tedeschi, eccetera, eccetera. Allora io dicevo, un minuto, dei due uno vuol dire di Israele e di tutti,
sì.
Italiani, tedeschi, francesi, germani, eccetera, cioè dei due uno, di Israele e delle genti, quindi non è un popolo alla stregua degli altri popoli. E poi ha detto un poco dopo, giustamente, che quindi l'unità è fatta tra Israele e le nazioni, e questa è la grande novità e la nuova creazione. E poi ha detto che però nella Chiesa il popolo di Israele rimane il popolo di Israele. Allora io mi chiedo, perché Dio è fedele alle sue promesse, eccetera, eccetera, allora io mi chiedo, appunto la risposta sarà forse in Romani, non in Efesini, che cosa succede dell'Israele, del popolo di Israele credente ma non in Cristo, che pure ha ricevuto le promesse, che mantiene le promesse e che è fedele alle promesse ricevute. Ecco, la domanda era in questo senso.
Posso dare già una risposta breve? Ma è vero che Efesini non considera, possiamo applicare juxtamodum ciò che dice Efesini per l'uniformizzazione, la tendenza uniformizzazione che troviamo nella Chiesa, che la Chiesa ha, come tutte le istituzioni, anche se una istituzione escatologica nella sua origine, quindi vive nel mondo, e quindi la tendenza è di uniformizzare, questo è chiaro, quindi deve sempre lottare contro quello. Ma questo è secondario, secondo me. Lei ha ragione, il kairos, o cioè la grazia vissuta dalla Chiesa quando scrive l'autore di Efesini, è quella, cioè di poter vivere una unità nuova, del tutto inaspettata, tra giudei e non giudei. Quindi il binomio non è un popolo qualunque e un altro popolo, ma giudei e non giudei, e questo è chiaro, e questo rimane ancora oggi, questo è il messaggio. E perché? Perché i giudei sono portatori, a causa della loro elezione, dei privilegi ai quali, cioè dei privilegi che promessi a loro, cioè privilegi della salvezza. Quindi appartenere al popolo eletto significava entrare nel processo della salvezza. E quindi a certe condizioni, certo, cioè essere circonciso, obbedire alla legge, eccetera, ma è vero che l'identità o lo stato di quelli che vanno verso la salvezza è l'appartenenza al popolo di Israele. Quindi è il popolo di Israele che aveva l'identità, o che portava con sé, quindi, la nomenclatura dell'essere salvato. È proprio quello. Allora, dire oggi è così o non è più così? Questa è la domanda di Efesini. Egli risponde, nella Chiesa si risponde in un modo inaudito. Non più come continuità, non più come discontinuità, cioè Israele finito. Non ne abbiamo bisogno, non dici quello. O integrazione nel popolo di Israele. No, non dice quello. Dice, adesso viviamo nella Chiesa un rapporto tale da essere considerato come una nuova creazione. Una creazione pura. Quindi, allora, la Chiesa come uscita, come nata, quindi, alla croce. Allora, questo è bello, però non risponde concretamente alla questione di quelli, perché questo considera la Chiesa, quindi è un discorso in un certo senso intraecclesiale, quindi rimaniamo entro la Chiesa, quindi per vedere come la Chiesa vive questa novità, questa cosa. Allora, se consideriamo adesso quelli tra gli israeliti, cioè israeliti, cioè tra i giudei, giudaioi, quelli religiosi, quelli che per motivi di fedeltà all'alleanza sono rimasti, non vogliono accettare il Vangelo, Paolo in Romani 11 dà una risposta molto chiara, quindi saranno salvati per Cristo, ma senza saperlo, questo è chiaro, ma saranno salvati, quindi allora, perché? E vedete perché? Perché è impossibile accusare quelli che rifiutano il Vangelo per fedeltà all'alleanza passata. E d'altra parte è chiaro che un ebreo fedele, cioè vero giudeo, nel senso come l'intende Paolo, judaios, come suddito della legge, quindi qualcuno che è stato circonciso per poter vivere la legge come mezzo di salvezza, quindi come luce per la sua vita, come mezzo dato da Dio al popolo per quindi poter arrivare alla salvezza, godere della beatitudine finale. E quindi e perché? Perché nella Torah un giudeo fedele che ha la Torah e che ubbidisce alla Torah non può uscire dalla Torah. E perché? Perché la Torah dice, se non ubbidisci sarai maledetto. E questo non è una parola qualunque, è parola di Dio, è Dio che lo dice nel Deuteronomio. Quindi il tizio non è libero di lasciare la Torah come lo vuole. A causa della Torah lui deve rimanere giudeo o judaios, perché se lascia tutto è maledetto, e chi lo dice? Dio. E quindi è terribile quello. Un giudeo fedele alla Torah non può uscire dal giudaismo, non lo può. E Paolo non era stupido, l'avrebbe visto, quindi, perché per il suo caso. Quindi, allora mi direte, ciascuno dei giudei deve avere un cammino di Damasco, è l'unica soluzione, un'apparizione, quindi, preghiamo affinché tutti i giudei abbiano un'apparizione, va bene. Ma e Paolo l'ha molto ben capito quello, che un giudeo fedele, pieno di zelo come lo era lui, non può uscire dal sistema, non lo può, e per motivi molto buoni, perché la Torah è dono di Dio e perché la Torah gli dice, essendo parola di Dio, che non può essere quindi lasciato, punto. Allora, questi non sono responsabili della loro situazione, è Dio che li ha imbrogliati, come dice Paolo, poi lo dice in un altro modo, ma cioè sono un po', nella traduzione un po' leggera là, ma vedete un po', quindi, allora dice, Dio li ha induriti, va bene, la porosis, quindi, indurimento, quindi, perché non può spiegare le cose in un altro modo, ecco, quindi, ma saranno salvati, perché Paolo non fa, questo non fa difficoltà, la difficoltà per Paolo è il perché del, cioè non è che siano fedeli alle loro promesse, alla loro Torah, e a cosa servono ancora? Cioè, se veramente sono fedeli alla loro Torah, che cosa noi possiamo tirarne come profitto? Cioè, in quale modo la situazione d'allontanamento nei confronti, diciamo, del Vangelo, del popolo di Israele fedele alla sua Torah, in quale modo questo allontanamento è per noi fonte di grazia? Questa è la questione di Paolo. È una questione, è una domanda, è una questione perché è un mistero. Ma ecco, tutte queste, ma è bellissimo come risposta, un po' difficile, ma bellissima, ecco. Ma vedete, Efesini lui non tocca nemmeno questo problema, no? Perché è un discorso intraecclesiastico, quindi è piuttosto rivolto alla Chiesa, così che la Chiesa possa capire la sua funzione. Allora, in una posizione parallela potremmo dire, facciamo un discorso sul così come hai fatto tu, Paolo, in Efesini, facciamo un discorso sullo stato del giudaismo non cristiano. Ecco. Sarebbe un'altra cosa, quindi. Ciò che mi chiederei è questo. Sono troppo umile per farlo. È libero, sì, lo farò, perché... per il mio economo.
Un'altra domanda scritta.
Allora, quella è una domanda. Lega. Sì. Sì.
Intanto la ringrazio per l'esposizione, soprattutto di ieri, molto chiara e anche vivace. E mi pare abbia illuminato molti passi del brano di ieri. Rispetto a oggi avrei forse sottolineato di più il mistero della croce anche nella vita quotidiana, sia nella sottomissione delle mogli al marito, che perché poi è un tema che ritorna più volte. Ma la domanda che ho io invece è semplicemente questa, cioè il rapporto tra la lettera agli Efesini e quella ai Colossesi, che lei ha invitato, però siccome noi abbiamo appena finito di leggere la lettera ai Colossesi e adesso iniziamo quella degli Efesini, credo che suo parere sull'argomento potrebbe interessare. Rispetto alla problematica e in generale alla problematica dell'autenticità di Paolo o meno di queste lettere, mi pare che lei abbia un po' evitato il problema
volutamente,
ma facendocelo poi rientrare dalla finestra, per cui lei in pratica ha detto che non è di Paolo, se, dopo aver affermato che non entrava nel problema, mi pare impossibile commentare una lettera di questo tenore senza prendere una decisione sull'argomento, perché se la lettera è di Paolo o, di no, o meno, perché per esempio se la lettera di Efesini e la lettera di Colossesi sono entrambe di Paolo, per interpretare una è necessaria l'altra e viceversa, perché se è lo stesso autore, anche se, probabilmente anche se è la stessa scuola, ma se è lo stesso autore è assolutamente inevitabile un confronto diretto e esplicito tra le due lettere, visto il collegamento. Ma questo lo dico soltanto per esemplificare il problema.
Ok, allora la domanda, quindi Colossesi, Efesini, ci sono di fatto molti rapporti tra le due lettere, ho voluto evitare quindi un confronto tra le due lettere perché finalmente in un tempo così breve, quando si fa il via vai tra l'una e l'altra, quindi la gente non sa più dove sta, e quindi è meglio evitare un po' questo cammino, la gente, come quando si guarda una partita di tennis, alla fine la gente, quindi allora Colossesi Efesini, quindi vedete qui. Allora, ho voluto evitare quello, è piuttosto pedagogico, quindi per focalizzare e darvi quindi semi di riflessione, quindi chiari. È vero che ci sono rapporti bellissimi tra le due lettere, la differenza, cioè la lettera Efesini è di indole ecclesiologica, quindi la sua funzione, come l'ho detto, entra ecclesiale, quindi dare alla Chiesa la possibilità di riflettere sul suo status, eccetera. Quella ai Colossesi è interamente cristologica, interamente. Quindi il problema, allora, se andiamo verso Colossesi, lì entriamo in una serie di problemi non ancora risolti. Vi do la mia soluzione perché mi sono pronunciato proprio dai francescani a Gerusalemme, ecco, proprio stavo con loro, avevamo un convegno sulla cristologia perché si trattava del 2000, quindi del grande giubileo, eccetera, quindi allora ci hanno riuniti specialisti di cristologia e io ho dovuto parlare, quindi in seguito al mio commento su Colossesi, quindi ho dovuto parlare sulla cristologia di Colossesi, e questo è un pasticcio perché se sappiamo bene quale è la cristologia di Colossesi, non sappiamo perché è così sviluppata in Colossesi, la difficoltà è di sapere se l'epistola ai Colossesi mira, l'avete visto, quindi tutta l'epistola ai Colossesi parla in un modo molto forte delle potenze. Ora, le potenze, quindi nel primo capitolo 15 a 20, perché in lui quindi furono creati, quindi en auto, ectiste, tapenta, en, eccetera, quindi 16. Anche nel capitolo secondo, 13 a 15, si parla della vittoria di Cristo sulle potenze generali, tutte queste cose, e così via. Quindi c'è una menzione forte delle potenze celesti, quindi una enumerazione esoriente quasi, che non si vede altrove nelle lettere paoline, e il problema è sapere perché. Perché a nessun momento Colossesi dice che queste potenze minacciano la supremazia di Cristo, la preeminenza di Cristo. Non si dice mai che quindi queste potenze sono superiori. No, si afferma in un modo molto, molto positivo, senza dire voi che non credete nel primato di Cristo, vi lo ricordo. Niente. Niente quindi polemica, ma una insistenza chiara sulla vittoria di Cristo. E perché? Perché minacciavano la superiorità di Cristo? Era scontato che Cristo era inferiore? Allora, lo si può dire sì, poteva essere considerato come inferiore perché anche pur essendo risorto, era risorto quale uomo. Ora, un uomo risorto rimane uomo anche risorto, e quindi inferiore ai seri celesti, quindi spirituali, totalmente spirituali, eccetera. Ma questo non viene mai contestato. La superiorità di Cristo sulle potenze, per questo motivo, non è mai menzionata in Colossesi. Perché vengono menzionate? Perché c'era pericolo di mettere le potenze sopra Cristo, quindi di dare la preeminenza a loro, quindi di dover quindi venerare le potenze più che Cristo, di dover fare un culto agli angeli più che Cristo. Lo sapete, questo è la difficoltà, questa è la difficoltà del versetto 2,18 in Colossesi, e trescheia ton angelon, ecco, trescheia ton angelon, deve essere questa la fraseologia, quindi il culto degli angeli, quindi Colossesi 2,18. Non devo, io di massima non sbaglio, ma vediamo, trescheia, ecco, trescheia ton angelon, versetto 18 del capitolo secondo. Ora, questo non indica un culto fatto agli angeli, reso agli angeli, ma il culto degli angeli nel cielo, quindi genitivo e soggettivo e non oggettivo.
Allora,
come capire se si tratta, come lo si può mostrare abbastanza non facilmente, ma con un po' di buona volontà e una organizzazione abbastanza ben fornita, quindi si tratta di, per le prassi, di chiedere ai cristiani di partecipare al culto che gli angeli rendevano al cielo, confer l'Apocalisse, quando si dice che il veggiante quindi viene rapito nel cielo e cosa vede? Vede il culto reso dagli angeli a Dio. Quindi si tratta di quello. Ora, culto degli angeli è il culto degli angeli reso a Dio e anche a Cristo. Quindi questi benedetti angeli, è l'unica volta in cui sono menzionati angeli, chiamati angeli. Tutte le altre volte sono chiamati principati, eccetera, per indicare che i nomi allora vengono considerati come nomi di potere, come un capitano viene menzionato dopo il colonnello, e il colonnello dopo il generale dopo il marito, eccetera. Quindi vedete queste cose. Quindi tutte le potenze denominate secondo il loro di potere, il loro rango, quindi il loro grado. Perché? Perché? Non lo sappiamo. Possiamo fare quindi alcune ipotesi, ma veramente, cioè la posta in gioco del rapporto tra Cristo e gli angeli c'è ancora, penso io di non essere troppo lontano dalla verità, non perché sono più ispirato degli altri, ma perché ho meno presupposti, cioè i presupposti di molti è proprio di andare in una direzione secondo me sbagliata, perché non c'è polemica nei confronti del rapporto tra Cristo e gli angeli, non c'è polemica, e quindi se non c'è polemica significa che non era contestata la privazia di Cristo. Ma allora se non c'è contestazione, cioè se gli angeli sono menzionati per un altro motivo, per quale? Ora, la mia teoria è quella di dire, ecco, il mio antimema, sapete cos'è un antimema? No padre, vi lo dirò dopo. Quindi io, la mia riflessione, dire se gli angeli in Colossesi sono così frequentemente e fortemente menzionati è perché l'autore vuol giocare sul paradosso, dicendo voi, adesso battezzati, siete stati liberati dal potere degli angeli e tutti lo ammettete, e adesso che siete liberati degli angeli volete voi mettervi, cioè darvi la possibilità di, con prassi di tipo quindi di tipo ascetico eccetera, entrare nel culto con gli angeli. Ma questo è ridicolo, questo è una servitù, questa è una servitù. Quindi, essendo già liberi dagli angeli, vi rendete prigionieri per mezzo di queste prassi vostre, ascetiche. È un imprigionamento, niente di più. Quindi, gli angeli allora servono di contrasto. Eravate quindi sotto gli angeli, adesso siete liberati, e tutti lo ammettono che Cristo è superiore. Come mai potete ritornare quindi prigionieri degli angeli? A causa delle vostre prassi ascetiche. Quindi vedete come l'argomentazione rovescia tutto, dicendo ma dovete essere logici, se siete liberati dovete rimanere liberati, non asservirvi. Ecco, quindi secondo me questa è la risposta, cioè la mia migliore, ecco, perché è mia. Va bene, quindi allora, questa è la prima risposta, quindi una risposta sulla la problematica a Colossi era quella della cristologia, quindi della posta in gioco della supremazia di Cristo. Cosa significa per noi avere Cristo come unico, quindi capo? Dice, ma significa che siamo liberi da tutti quanti. Ecco. E allora, e quindi da tutte queste prassi ascetiche di tipo elitico. Cioè, perché chi è capace di digiunare, di eccetera, eccetera, può andare nei cieli. E gli altri? E gli altri sono gente qualunque, non possono fare poveri cristiani, ecco, vedete? Quindi chi non ha visioni donerà quindi un cristiano superiore. E l'autore spara terribilmente contro quei tizi, ecco. Allora, prima risposta, quindi l'una quindi di indole cristologica, l'altra di indole chiaramente ecclesiologica, quindi ciascuna avendo la sua funzione diversa e dovendo quindi essere analizzata. È la ragione per la quale ho analizzato queste due lettere in un modo diverso, perché la loro prospettiva, essendo diversa, quindi possono essere analizzate senza l'una e l'altra. Ecco, era possibile e l'ho fatto così. Perché? Perché proprio ciascuna avendo il suo qui scopo, ma vedere qual è lo scopo e vedere come procede in funzione dello scopo, quindi era uno dei punti fermi di questo weekend. Allora, se si può o no parlare di Efesini o di Colossesi senza menzionare l'autenticità o senza utilizzare o pronunciarsi sull'autenticità. Ciò che ho voluto fare, dico francamente, io ho voluto mostrare il contrario nel mio commentario, quindi non è che non pronuncio, ma mi pronuncio alla fine, non all'inizio. Quindi una volta finito il percorso, dico, a causa della mia analisi posso adesso dire che è più probabile la non autenticità o l'inautenticità quindi di Efesini, ma non ha cambiato niente alla mia analisi. E perché? Perché quindi che l'una e l'altra lettera, l'una o l'altra, Colossesi sia autentica, Efesini inautentica, o le due inautentiche, eccetera, finalmente sono presunzioni, quindi lo pensiamo, si tratta quindi di una certa, come chiamare questo, quindi quando qualcuno dopo aver letto tante volte, tanti anni uno scritto, quindi lo percepisce con intuizioni fondamentali, senza poter giustificare ogni tanto, diciamo, questo è chiaramente quindi inautentico. O lo è, va bene. Non lo si può giustificare, ma è piuttosto quindi una impressione basata su un accostarsi al testo, quindi una familiarità col testo. E quindi dopo tanti anni io dico, ho l'impressione che sia quindi, però è solo una presunzione, quindi non posso mostrarlo quindi perché tutti gli argomenti, lo si mostra molto bene, potremmo fare una sessione intera sull'autenticità di Efesini. Vi prometto che si direbbe, si ridere, riderebbe? Suona molto strano questo, ma va bene, quindi si riderà, se prendiamo il futuro, si riderà molto. Perché? Perché vi prendo un argomento, lo sviluppo e alla fine prendo il controargomento in modo esattamente il contrario, e con buoni argomenti. E viceversa, quindi, e dopo questa risposta un altro può mostrare che la risposta non basta, eccetera. Ma è indefinito, indefinito. Ogni argomento può essere rovesciato. Allora, sono piuttosto impressioni, quindi si tratta di fiuto, di quindi qualcuno dice questo non suona paolino, invece l'altro dice beh sì, non è tanto lontano da Paolo, eccetera. Ma mostrarlo è impossibile, cioè perché? Perché abbiamo solo, non abbiamo quindi, se un giorno potessimo ritrovare, ad esempio, la lettera ai Laodicei, questa sarebbe una scoperta fantastica, più di Qumran. Ecco, ma finalmente ce l'abbiamo, quindi allora siamo. Se avessimo quindi, ad esempio, manoscritti della fine del primo secolo, o una lista di lettere di Paolo che non menzionino, diciamo una lista, un elenco di lettere di Paolo che potremmo datare, se volete, della fine del primo secolo, un primo elenco, un primo codex, sarebbe fantastico. Purtroppo non ce l'abbiamo. Allora, finché non arriveremo con il problema è, vedete che lì i criteri sono esterni, quindi vengono da fuori, non sono basati su criteri quindi interni, cioè lo svolgersi della volontà, eccetera. Secondo me anche questo è plausibile, cioè dire che il modo di riflettere di Efesini non è più quello delle lettere, delle grandi lettere, quindi della maturità, quindi le sette autentiche riconosciute qua come tali, questo anche vale. Però ciò che ho mostrato nel mio commentario, ad esempio, è che il modo di procedere di Efesini, così come quello di Colossesi, è dovuto alla logica loro, cioè quando prendiamo il progetto di Efesini e il modo in cui Efesini realizza il suo progetto, il vocabolario l'ho mostrato solo a proposito della resurrezione. Perché questo stitamento? Perché dire che siamo già risorti quando palesemente non siamo? E perché la metafora corpo-testa che ha guidato quello? Se Cristo è risorto e se Cristo testa non può essere separato dal suo corpo e viceversa, l'uno e l'altro sono risorti, se non siamo nelle contraddizioni. Quindi la metafora kefale soma ha avuto conseguenze sull'escatologia. E quindi lo vediamo, è la necessità interna dell'argomentazione, non è una fonte esterna. Quindi ogni lettera avendo le sue necessità o il rigore di una, quindi di una logica interna, la segue. E quindi possiamo mostrare senza ricorrere all'altra come la logica della lettera richiede tale tipo di argomentazione e di vocabolario. Ma d'altra parte, allora, io nel mio commento avrei dovuto fare 40 pagine di più, perché una volta detto sono favorevole all'ipotesi dell'inautenticità, allora avrei dovuto riprendere tutta la lettera per mostrare quali sono. E ho seccato, vi dico francamente, quindi dopo 400 pagine basta. Quindi, allora, l'ho fatto, ma è vero che ci sono conseguenze da sviluppare dopo, eccetera. Ecco.
È molto breve, quindi non importava questa apparecchiatura. Dice in Efesini al 4, no? E lei lo ha ripetuto tante volte: non comportatevi più come i pagani nella vanità della loro mente. E mi sono informato dai più dotti di me, una parola invece che significa genti, è discreto. Volevo sapere se è indifferente dire, perché io ho pensato che essere gentili non mi pare che abbia un attributo, nemmeno un giudizio, nemmeno non c'è una gentili di nazioni, quindi come abbiamo detto gli italiani, i giapponesi, tutti quanti. Mentre dire pagani si fa una congettura, ecco. E allora mi sembrava interessante capire se è indifferente dire l'uno o l'altro, oppure gentili per cui pagani, ma mi sembra che sia un'interpretazione, una congettura. E poi una piccolissima cosa sulla metafora del corpo, che come lei ha detto è inedita rispetto, diciamo, alle categorie bibliche. Io sono d'accordo, anch'io ci ho pensato proprio in questa cosa, ma mi pare non del tutto. Mi sembra che per quanto riguarda il rapporto tra, appunto, che si esprime molto nei salmi, che in questo dialogo tra Israele e Dio e il Signore, ci sia molto da parte del Signore spesso di chiamare Israele con un tu, se tu mi ascoltassi. E quindi attribuire, io non dico che è la stessa cosa, però c'è una specie di tipizzazione, come faccio un esempio, non so, Davide è figura del Cristo, non è il Cristo. Cristo è l'uomo nuovo. Giuseppe dell'Antico Testamento, anche lui ha dei alcuni, è figura del Cristo per alcuni aspetti, ma non è il Cristo, è Cristo l'uomo nuovo. Poi anche la retorica dell'Antico Testamento quando dice ecco io faccio una cosa nuova, non ve ne accorgete, farò scorrere l'acqua nel deserto, mi pare che dica più o meno così, mi sembra Isaia ma non l'ho controllato. E per cui questo modo di dire faccio una cosa nuova, nemmeno questo è così nuovo rispetto alle categorie bibliche. Per cui ecco, sì, con riserva, come mi viene da dire.
Okay. Quindi la traduzione. Grazie per questa quindi osservazione linguistica. Di fatto vedete, non so come ha tradotto la CEI, come i pagani? Cosa dicono? Come i pagani la CEI. Ma è vero che la parola è la stessa, etme, quindi, però è strano, vedete, perché nella lingua nostra, quindi, dire voi gentili non dove vivere come i gentili, quindi suona male, perché si tratta di dire o di vivere alla gentile, al modo, nel modo in cui vivono. Quindi, allora, hanno tradotto pagani perché di fatto si trattava del vivere come i pagani, cioè con come il giudaismo d'allora presentava anche lì il modello implicito, quello l'immagine che il giudaismo aveva del paganesimo, cioè l'assoluta quindi impurità, eccetera, tutte queste cose, va bene.